Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a Oltre le Barriere, il programma di Radio X che cerca di superare gli stereotipi e tutti quei luoghi comuni legati al mondo della diversità e della disabilità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è il mio compagno di avventura, Andrea Mameli.
Un caro saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Oggi chi è il nostro ospite?
Oggi è Matteo Porru, scrittore, anche autore per il teatro e per il cinema.
Con lui abbiamo fatto una bella chiacchierata sui suoi percorsi creativi e sulle sue esperienze di vita.
Benissimo, ascoltiamo la puntata.
Claudio Cecchetto dice: il talento è un dono e il successo è un mestiere. Ecco, tu sei d'accordo con questa affermazione di Claudio?
Sono d'accordo con una precisazione. Il talento è un dono se lo sai accogliere, perché ci sono centinaia di persone in una qualunque aula magna che hanno un talento inespresso o non incanalizzato, non incanalabile nella stragrande maggioranza delle volte. Ognuno di noi ha la propensione a fare qualcosa, un talento, un'inclinazione. È difficile riuscire a trovare esattamente la collocazione adatta. Io dico sempre quella frase che forse ha detto Einstein, forse non ha detto Einstein, però è una frase che secondo me è emblematica. Ognuno di noi è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità ad arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita credendo di essere uno stupido. E se è vero, è un dono arrampicarsi sugli alberi, però forse è un dono anche saper nuotare.
Una domanda allo scrittore che c'è in te: quando racconti storie, quando le inventi o quando le catturi dalla realtà, e lo fai nei libri, lo fai nei post su Facebook, lo fai in tantissime circostanze, tutto questo nasce, si libera o ha avuto bisogno anche di essere educato, organizzato, oppure c'è soltanto la spontaneità pura del talento?
L'immediatezza serve proprio l'impressione a caldo, però poi deve adagiarsi tutto, devi renderla omogenea una storia. Tu puoi avere qualcosa che ti cattura, che cogli nel mondo che abiti, però poi da lì a tirarle fuori una storia è complicato. Io racconto sempre una buona vecchia teoria che avevo cercato di tirare fuori da una delle mie mille... Io non ho la patente, ho la patente degli aeroplani, non quella della macchina, e mi muovo a Cagliari ovviamente in bus, non c'ho altro. Prendo sempre, perché accanto a casa, la linea 10. Io una volta su un autobus ho visto una signora vestita in modo molto elegante, una signora anziana ma non vecchia. Io dico sempre, c'è quel portamento straordinariamente regale a volte, no, delle anziane, e questa era una signora che portava i suoi anni con una dignità, con un decoro straordinario, e aveva una collanina, sai, il classico collanina appendono con la foto. Lei accarezzava questa foto e diceva: Ninni, tranquillo, adesso andiamo a casa. E tu quella che cogli è un'impressione, cogli una signora che accarezza una foto e rimpiange un tempo andato. Però se ci entri dentro, tu rivivi quell'istante, rivivi quelle mille volte in cui lei è tornata a casa e suo marito era lì e non era in bianco e nero su una foto, era davanti a lei, era pieno di colore, la sua vita era colorata. Improvvisamente sparisce tutto, va via la vita, va via l'amore, va via il colore. Infatti quella foto in bianco e nero, lei la accarezza con quel pollice come se potesse ravvivare tutto. Questo è il gioco dei colori, questo è il gioco della vita e della letteratura, che io dico sempre non è altro che un lunghissimo è bellissimo elenco delle vite degli altri. Noi leggendo cerchiamo di capire quanto di quello che leggiamo appartiene a noi, e dall'altra parte scrivendo si cerca di capire quanto quello che scriviamo alla fine, come sempre, rimanda a chi scrive.
Tu parli molto di storie, ecco, nei tuoi libri ci sono tante storie, anche adesso ci hai raccontato questa piccola storia che, insomma, con piccole pennellate si è aperto un mondo. Ecco, quanto è importante raccontare le storie?
È importante raccontarle, ma ancora più importante è ascoltarle, perché il racconto si vede sempre una parte attiva. Lo scrittore è quello che scrive, lo scrittore è quello che mette insieme le parole, quello che imbastisce una storia, una trama, che le dà una sfumatura, che insomma cerca di trovare una chiave di lettura, se non entra bene la chiave cambia serratura. Ci sono tante storie e tanti modi, ma è l'idea del racconto che si basa sull'ascolto, Le più grandi storie del mondo sono state sempre e solo raccontate, e i più grandi oratori del mondo sono quelli che hanno più ascoltato che scritto e detto. Quindi questa è una bussola che io cerco sempre di tenere sul mio nord: sempre prima ascoltare una storia e poi in caso scriverla. L'ascolto è fondamentale. Se non ascoltassimo, se non osservassimo, se non capissimo la realtà che ci circonda, se non l'analizzassimo, la sondassimo, non avremo mai la capacità effettiva di comprendere tutto quello che si muove. Io dico sempre che il mondo si muove ad una velocità tale che non ci consente di capirlo esattamente, ma ad un ritmo che ci consente di intercettare delle azioni quando possono diventare potenzialmente straordinarie. Questo è il gioco di chi scrive: cercare di prendere il ritmo del mondo sapendo che di qui a 5-6 battiti può succedere qualcosa di grande o di assolutamente insignificante, però non lo sai per quello che scrivi.
Una cosa che succede è quando tu prendi in mano la tua vita volando, superando la gravità e superando tantissimi ostacoli, tantissime barriere, ti trovi nel cielo. Ecco, in quelle condizioni lì, quando stai volando, cosa ti resta che poi riesci a trasferire anche nelle tue storie, o è soltanto un momento di totale felicità e di evasione o di preoccupazione nei momenti in cui sei teso perché la situazione richiede di essere molto concentrato, ma alla fine rimane qualcosa o è semplicemente un'esperienza che ogni volta si ripete con enormi differenze e enormi uguaglianze?
Rimane tutto. Io dico sempre: quando il mondo mi innervosisce io volo, con una differenza: io quando volo sono vivo, quando sto a terra vivo e basta. Io quando volo, non so dirtelo esattamente, mio padre ha la passione della vela, lui ha sempre avuto la passione per tutta la vita del mare, e se io gli devo associare un elemento, mio padre è acqua. Io sono andato tanto a vela, sono cresciuto in barca a vela, e ogni volta che tira una folata di vento e tu sei in mare aperto e hai le onde gigantesche che devi imparare a prendere, è una sfida contro la natura ed è bellissimo. Ma salire su un aeroplano, metterlo in moto, salire a... non tanto, basta anche poco, qualche centinaio di metri, e contemplare, comprendere. Il mondo dall'alto è silenziosissimo. È una caratteristica che a me mette sempre molta, molta felicità, tornando alla felicità di cui parlavi. Il mondo dall'alto è silenzioso, non parla, non urla, non scolora, è tutto là, è davanti a te. E tu hai l'esclusività del momento, perché la prospettiva da cui stai guardando il mondo sai che non ce l'ha nessun altro. Hai la potenza, perché tu stai su una scatolina di latta, come la chiama mio fratello, che però viaggia centinaia di chilometri orari, e hai la capacità di vedere il mondo che accade sotto di te, accade in fretta, e accade e cambia di continuo: gli alberi che si muovono, il sole che muove, le nuvole. Una delle cose più belle quando voli è vedere le nuvole che a volte corrono con te o contro di te. Io una volta ero su Porto Flavia, non lo dimenticherò mai, un volo meraviglioso al tramonto, faccio una leggera virata a sinistra per tornare verso il campo volo e mi rendo conto che mi sta seguendo la nebbia, e io che faccio una gara lentissima ma bellissima contro la nebbia che sale il mare e viene verso terra, verso tutta la zona di Gonnesa. Era una delle esperienze più belle della mia vita. E poi anche, ecco, forse questo, la bellezza di catturare le emozioni, anche emozioni a cui magari a terra non avresti saputo dare un nome vero. E invece quando la gente mi dice: cos'è per te la meraviglia? E magari a loro viene in mente un ricordo familiare, a loro viene in mente un momento di terra. E invece io adesso, ogni volta che mi chiedono di raccontare un'emozione, non riesco a non pensare a una cosa che ho vissuto in cielo. E la cosa più bella che ho vissuto in cielo rimane sempre la stessa. Forse una delle cose più belle che abbia mai potuto vivere, e credo sia una di quelle che poi ti rimane nel cuore e non dimentichi mai. Una volta sono decollato con un leggerissimo vento di maestrale, leggerissimo. Quel vento di maestrale durante il volo cambia repentinamente, e al posto del maestrale entra uno scirocco stranissimo, cambio di vento, turbolenza allucinante, l'aereo ballava Balla tu cuerpo allegria Macarena, si era in turbolenza decisamente sostenuta, ma in quel momento io ho detto: una delle cose più belle che abbia veramente mai visto in vita mia. Perché in quel momento, mentre c'era una turbolenza infinita, cercavo di rallentare l'aeroplano per metterlo nelle condizioni di andare più lento per iniziare l'atterraggio, vedo un fenicottero davanti a me. Un fenicottero che è immobile, sembra sospeso nell'aria, e io per quell'istante in cui ero indaffaratissimo, perché l'aereo non è un uccello, lo devi coordinare, ti devi coordinare tu, devi fonderti con l'aeroplano, ed ero con mille difficoltà, mille cose, lui era con le ali aperte, sereno, non aveva alcun tipo di preoccupazione se non quella di sostenersi per aria. E lì capisci che per quanto noi, l'aviazione è un mondo relativamente giovane, esiste da meno di un secolo, da poco più di un secolo, ma capisci che quella perfezione, quella leggerezza, quella meraviglia, ecco, quella non arriverà mai. E lì è il confronto in cui pensi che l'emozione più bella del mondo lui non è in grado di sentirla, perché l'animale pensa solo al presente, non nel passato né nel futuro. Ma se avesse contezza di dove e di cosa sta facendo, è sospeso nel mondo e riesce a vederlo da una prospettiva che l'uomo ha invidiato per secoli, per millenni, quella di una cosa, di una potenza infinita.
Nel 2024 per te cosa significa comunicare?
Mettere in comune. Perché oggi tendiamo a fare l'esatto opposto. Noi oggi tendiamo a fare provviste per cercare di capire se arriverà un letargo, che nella stragrande maggioranza dei casi non arriva. Noi mettiamo via, noi cerchiamo di conservarci, cerchiamo di proteggerci, ed è vero, è giusto, è naturale. Però nell'azione di protezione c'è una idea di conservare, di mantenere. E invece secondo me il mondo è bello perché cambia, non perché si conserva. Per quanto sia necessario proteggere, però ecco, per me nel 2024 comunicare vuol dire mettere in comune, vuol dire anche appianare, vuol dire rendere più vicino, vuol dire rendere più vivo e più vero, e forse questa è una delle cose che abbiamo perso, la verità, è una delle poche cose che forse abbiamo perso davvero.
Parlando invece di barriere, di ostacoli, di difficoltà, cosa c'è che ti dà più fastidio, che ti irrita maggiormente nell'atteggiamento superficiale delle persone che incontri in tantissime situazioni della tua vita?
L'individualismo. Io sto male. Ed è un fattore di protezione prendere come sistema e come misura del mondo se stessi. Però sarà perché io, purtroppo, per fortuna, a seconda di come lo vogliamo vedere, sono cresciuto in ospedale. E se tu stavi male, c'era sempre qualcuno che stava più male di te. C'era sempre qualcuno che urlava più forte di te, qualcuno che aveva qualcosa in più di te. Non è una gara star male o star peggio di qualcun altro. Però oggi c'è questa tendenza, che un po' si ricollega a quello che dicevamo all'inizio, di urlare e di dire io sto male, di dire io non riesco a salvarmi, io non ce la faccio, io cedo, io cado. E invece, secondo me, l'unico vero modo per non essere superficiali è guardare oltre. Ti faccio un esempio pratico. Una mia amica è meteoropatica. Meteoropatica vuol dire che appena lei vede una nuvola va in tilt. Dice, no, oggi è una giornata brutta, no, oggi mi sveglierò male, no, oggi farò male, no, oggi vivrò peggio. E invece io, per natura, o forse perché sono pilota, non lo so. Comunque io ogni volta che vedo una nuvola o vedo il tempo un po' storto, penso al sole che c'è sopra. È che l'aeroplano, è vero, c'è turbolenza, ma la turbolenza è aria instabile. Quanta aria instabile troviamo noi nella vita? E poi dopo il sole c'è, ed è bello, grande, gigantesco, non è mai cambiato, ci sono un po' di nuvola sopra. E questa è una condizione che la gente non sa, secondo me, non sa imparare fin quando non vive una turbolenza vera, fin quando non la sente addosso. In aeroplano, per esempio, c'è un modo straordinario per affrontare la turbolenza che poi ti insegna anche come affrontarla nella vita. Se tu trovi aria instabile, una delle prime cose che devi fare è rallentare. Non è velocizzare, no, quando noi abbiamo una vita frenetica che diventa turbolenta, noi tendiamo a velocizzare, dai, finiamo questa cosa, poi torno a casa e mi voglio rilassare, basta, no, ma per carità di Dio, no, facciamo veloci, per carità. E invece il gioco più importante quando voli è rallentare l'aeroplano per la dinamica di penetrazione del flusso. Ci sono cose più grandi di me, ci sono momenti più grandi di me, momenti su cui adesso io non ho il controllo, però io mi fermo. Rallento e cerco di capire meglio come si muove l'aria, da dove arriva il vento, se è una turbolenza ondulatoria, sussultoria, se ho delle termiche, capire il mondo, capire il clima intorno a me, vedere se ci sono delle rondini che indicano che ci sono delle termiche, dove sono, vedere gli alberi che si muovono, come si muovono, da che lato, e intuire il vento anche se non ho la manica a vento del campo vicino. Questo è giocare con la vita e questo è giocare con le nuvole, ammesso che le nuvole poi alla fine ci siano.
Tu sei giovanissimo, secondo te il Matteo Porru scrittore ha portato via qualcosa al Matteo Porru ragazzo o viceversa?
Allora, Matteo Porru ha scelto dall'inizio di non essere un ragazzo. Perché? Perché la vita non gli ha dato la possibilità di essere un bambino. E quindi per fare una... Tornando prima, il meccanismo classico è l'ambiguità tra proteggersi e cambiare. Io ho deciso di fare un altro salto. Io lo dico sempre, io il primo contratto l'ho firmato quando avevo 15 anni. Primo contratto per pubblicare il primo romanzo. Ed è stata una scelta di vita. Tu a 15 anni hai tolto il ciuccio da nulla. Inizia la tua vita consapevole intorno a quegli anni di adolescenza. E io, appena ho avuto la consapevolezza di dove fossi messo e di chi fossi, di cosa fossi, ho deciso di fare un altro salto, con tanta indecisione iniziale. Però poi ho firmato, e ti dico perché. Perché io nella vita ho una caterva di difetti. Il primo difetto è non sapere riordinare. Il secondo difetto è che non so cucinare bene per più di due persone. Il difetto, cioè, io metto l'acqua e la faccio a mio fratello quando torna da scuola, fine. Non so avere un pensiero completamente logico e imparziale. Non so risolvere un problema di matematica. Non so calcolare l'area di geometria se non ho la formula davanti. Non ho la più pallida idea di cosa sia una parabola se non me la spiega qualcuno davanti. Non ho particolari talenti da un punto di vista pratico. Non sono un pratico. Odio essere un pratico. L'unica cosa che mi viene bene ascoltare è raccontare storie. L'unica cosa che mi viene veramente bene. E allora ho scelto di fare quell'unica cosa. Ti sei conservato? Sì. Ma infatti il Matteo ragazzo è da tanto tempo che bussa e dice cambia, perché qua ti stai un po' adagiando sugli allori.
C'è qualcosa che stai per fare, che ci vuoi annunciare, qualche cosa di nuovo, qualche prodotto, qualche idea, qualche progetto che cova?
Allora, è appena uscito un saggio cui voglio tanto bene, che ho scritto a quattro mani con Bacchisio Bandino, che è uno dei più grandi mai esistiti in Sardegna, un sociologo, un giornalista, cioè non ha bisogno di presentazioni Bacchisio. E abbiamo incrociato gli sguardi di un ventenne e di un ottantenne per vedere dove andrà la Sardegna domani, ammesso che domani sia in una prospettiva corta, noi l'abbiamo allungata un po'. Diventa Domani è un altro mondo, è uscito per il Maestrale da poco, ed è un saggio che io spero diventi un'occasione di riflessione, perché i giovani vengono sempre chiamati in causa con molta violenza. Costruiamo una terra per i giovani, noi faremo una roba per i giovani, però se guardi le statistiche sono quelli che emigrano più di tutti. E allora ti fai due domande: perché, cos'è che non funziona e di cose che non funzionano. Ce ne sono tante, ma la prospettiva di analisi non è quella. La prospettiva di analisi è più larga, è più di più ampie vedute. Si dice che vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Io credo che se invertono gli occhi vedono meglio, ed è quello che abbiamo fatto io e Bacchisio. E poi un altro progetto, ovviamente, romanzi in cantiere, ce ne sono una marea. Io ho un gran pregio e un gran difetto. Il gran pregio è che sono molto veloce nello scrivere. Il gran difetto è che io scrivo tante cose contemporaneamente. Per ora non mi sono mai confuso, cioè non ho mai messo un pezzo di un testo A in un testo C. Però cerco sempre di dividere lunedì testo A, martedì testo B e via dicendo, per alternare un po'. La sfida più grossa che sto affrontando in questo periodo, per quanto ne abbia già scritti tanti, ma questo è veramente importante, sto per consegnare quella che è per ora la drammaturgia più importante della mia produzione, che andrà in scena già da quest'anno. Ti sto per dire, è una bella drammaturgia, grazie al cavolo l'ho scritta io, però l'idea è molto 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 stimolante proprio per un'analisi. Partiamo da un colore che è il cobalto e andiamo in un gran paesino di montagna dove due persone, un uomo e una donna, marito e moglie, a distanza di pochissimo tempo, di un intervallo minuscolo di qualche settimana, vedono il cielo cobalto e scompaiono, e i figli tornano in paese per cercare di capire perché arrivi il cielo cobalto e soprattutto perché ogni volta che arriva il cielo cobalto un membro della famiglia se ne va.
Ecco, il programma si chiama Oltre le barriere. Ecco, quali sono le barriere che tu hai dovuto, o i limiti che tu hai superato, che hai dovuto superare?
Gli altri. Non ti dico me, ma per un motivo semplice, io non mi sono ancora superato. Io credo che una persona debba avere barriere. Il concetto del limite è importante per raccontare una persona, perché o lo superi o te ne metti uno nuovo. E io sono onorato, e lo dico veramente con orgoglio, di aver avuto persone che mi hanno aiutato a superare i miei limiti. E sono in estrema difficoltà perché non tutti i limiti li ho superati, però ho 23 anni, quindi tutto sommato il tempo ce l'ho.
Grazie.
Okay. Grazie per
grazie a voi ragazzi
per aver partecipato a Oltre le barriere. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Un saluto a tutti.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.